Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. È questa frase di Eugenio Montale che fa da esergo all'ultimo romanzo di Gianni Biondillo, Quello che noi non siamo, edito da Guanda, una citazione significativa che prende subito posizione e che ben ci introduce a questo affresco corale che affronta uno dei periodi più difficili e forse ancora non del tutto risolti della storia italiana del Novecento, ovvero il ventennio fascista. In questo libro Gianni Biondillo si allontana dal genere giallo per scegliere la via del romanzo storico, dove si narra di un gruppo di architetti cosiddetti modernisti che inizialmente aderirono al regime fascista credendo nella possibilità di una rivoluzione artistica, fino poi ad arrivare a una drammatica svolta. E proprio quello che noi non siamo è stato da poco insignito del premio Bagutta 2024, il più antico riconoscimento letterario italiano. Gianni Biondillo, buongiorno e ben ritrovato ad Alphaville.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, ricordo a chi ci ascolta che lei è scrittore ma anche architetto, insegna all'Accademia di Mendrisio, ha moltissimi romanzi all'attivo, presso Guanda ha pubblicato la serie dedicata all'ispettore Ferraro, scrive anche per il cinema e la televisione, oltre che per diverse testate giornalistiche. Partiamo proprio da quello che dicevo nell'introduzione, ovvero il prendere posizione. Il suo romanzo ci introduce in questo gruppo di architetti tra i protagonisti dell'architettura modernista milanese come Giuseppe Pagano, Raffaello Giolli e Gianluigi Banfi. A quale ideale avevano creduto e fatto proprio durante il fascismo?
Ma quella è proprio la storia di una generazione. Questo romanzo non è, io continuo a ripetere, un romanzo che parla di architettura, ma è un romanzo che usa l'architettura per parlare dell'Italia nel ventennio, insomma. È una sorta di specchio dove bisogna rifletterci e riflettere su chi sono stati i nostri padri, chi sono stati i nostri nonni. Il fascismo è stata un'esperienza storica e politica di interesse non soltanto nazionale, ma europeo, se non addirittura mondiale, per anche gli strascichi che porta ancora oggi sui temi del nazionalismo, del populismo, che stanno un po' risorgendo da queste specie di acque sommerse. La cosa mi spaventa anche un po'. Allora, riguardare quel periodo da un punto di vista particolare mi sembrava interessante, perché io sono un architetto appunto di formazione e quei personaggi che racconto, come Giuseppe Terragni, il famoso autore della Casa del Fascio di Como, che è l'edificio di architettura razionale italiano più famoso al mondo, per assurdo questi personaggi al di fuori della disciplina non li conosce nessuno, se non attraverso i saggi. Allora ho pensato che un romanzo potesse essere un modo perfetto per poter raccontare ad un particolare punto di vista ciò che siamo, ciò che non siamo, quello che noi non siamo, appunto. Era una generazione di giovani, era una generazione di ragazzi pieni di entusiasmo, e come ogni ragazzo a 20 anni magari, e sei nato quando sei bambino, a 10 anni arriva al potere Mussolini, sei convinto che Mussolini sia veramente l'uomo della provvidenza, ci credi, ti iscrivi al Partito Nazionale Fascista, convinto di essere un rivoluzionario nell'arte, che il fascismo sia una rivoluzione, che quindi il razionalismo sia un'arte fascista. Poi quando la grande illusione diventeranno disillusioni, quando inizieranno a capire cosa hanno di fronte, e la grande sconfitta in qualche modo è stata il momento delle leggi razziali 1938, dove ad esempio Ernesto Nathan Rogers, che era ebreo, si è ritrovato trattato peggio di un subumano, come un paria, e insomma tutti iniziano a prendere coscienza che tutto questo era una grande bugia, insomma era solo propaganda, e dal punto di vista professionale l'architettura che loro propugnavano, che era appunto razionale, funzionale, logica, moderna, faceva pugni con quell'architettura che invece Mussolini voleva, che era quella monumentale, tronfia, romana, perché lui voleva fare l'impero, no? E quindi voleva un'architettura imperiale, ma questi ragazzi in realtà guardavano la Francia, guardavano alla Germania, guardavano l'Unione Sovietica, l'Inghilterra, guardavano all'Europa, e lo facevano da Milano, da questa specie di curiosa calamita che era Milano e il Politecnico di Milano, anche se poi non tutti erano milanesi, c'è chi veniva dal Friuli, certo, chi dal Napoli, eccetera eccetera, e quindi il contrasto ancora oggi in fondo rimane fra un'idea di guardare verso l'Europa e quindi uno sguardo aperto rispetto allo sguardo chiuso che invece si guarda verso la pancia, verso Roma, verso il luogo della politica politicante.
E grande fu poi anche la delusione. Alcuni di loro vennero addirittura carcerati, torturati, perfino deportati nei campi di concentramento.
Beh, la delusione ha significato poi la presa di coscienza e decidere che cosa voglio essere per davvero. Ciò che noi non siamo significa proprio questo: noi non siamo fascisti, quello che noi non siamo, no? Il momento poi di quella che sarà prima la dichiarazione di guerra, il fronte orientale, dove Terragni tornerà distrutto da quell'esperienza, e poi la lotta della resistenza, la lotta partigiana fatta da Banfi, da Belgioioso, da Pagano, ha significato anche, come dire, uno scatto di orgoglio dal punto di vista dell'idea di nazione che non fosse quella dell'uomo solo al comando, ma quella della nascente democrazia. E quindi repubblicani, socialisti, comunisti, liberali, monarchici, cattolici, tutti quanti uniti dicendo: noi non siamo fascisti, questo è quello che noi non siamo. Noi siamo per un'idea di una nuova Italia, no? Che abbia il diritto alla libertà di parola e tutto il resto, insomma, una democrazia. E molti di questi hanno pagato con il sangue queste scelte, perché sono entrati appunto nella resistenza, sono stati catturati, sono stati torturati a strittore, sono stati mandati nei campi di concentramento, e alcuni purtroppo non sono mai tornati da quei campi, uomini e donne, perché ci sono molte donne in questo romanzo.
Gianni Biondillo, lei ricordava la Casa del Fascio di Como, nella Milano che racconta nel suo romanzo, una città che torna nelle sue storie. Mm-hmm. Quali edifici di quel periodo sono esemplificativi della rivoluzione artistica ai quali, almeno all'inizio, aderirono questi architetti?
No, la prima cosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo toglierci dalla mente che, dato che era un'architettura prodotta sotto il fascismo, era tutta uguale, era tutta la stessa architettura. Come dire, appunto, che Terragni e Piacentini facessero le stesse cose. Terragni e Piacentini si odiavano, si detestavano, perché propugnavano idee di architettura completamente diverse. Piacentini è, per capirci, quello dell'Euro, della Sapienza di Roma, del Tribunale di Milano, appunto quell'architettura monumentale, magniloquente, retorica. E contro quell'architettura i vari Pagano, Terragni eccetera invece portavano avanti la loro lotta della pulizia formale, del razionalismo, del minimalismo, del funzionalismo. Cioè, loro guardavano alle Corbusier, guardavano a Mies van der Rohe, a Gropius, non guardavano certo alle rovine romane. Riuscire a capire questo, cioè, e togliersi di dosso in qualche modo lo strato ideologico quando guardiamo la Casa del Fascio di Como, e capire che è vero, quella era la sede del Partito Nazionale Fascista, ma è tutto tranne che un'architettura fascista, proprio perché nega tutta la retorica del fascismo, ed è ancora oggi un oggetto architettonico che funziona perfettamente. C'è la Guardia di Finanza che se la tiene come un gioiellino, insomma. E poi a Milano ci sono edifici dello stesso Terragni, ma anche degli altri architetti, che sono ormai tesoro dell'architettura del Novecento, europea e mondiale, insisto. Chi è sopravvissuto poi alla guerra, come Piero Bottoni, che non prese mai la tessera del partito ed era un amico, era un sodale di Terragni, fu quello che inventò il QT8 e la montagnetta di San Siro, il Montestella, per capirci. O i sopravvissuti di Banfi, Belgioioso, Peresutti, Rogers, furono quelli che idearono la Torre Velasca a Milano negli anni 50. Cioè, con alle spalle quell'esperienza tragica del fascismo, e dell'esperienza esaltante anche dell'antifascismo, è nata la nuova democrazia. Purtroppo molti di questi protagonisti non hanno potuto conoscerla, come appunto Giuseppe Pagano, morto a Mauthausen pochi giorni prima della liberazione del campo.
Per concludere, Gianni Biondillo, che cosa ci dice questo suo romanzo, quello che noi non siamo, del nostro tempo? Ed è necessario, secondo lei, anche ai nostri giorni, prendere posizione?
Beh, quello mi ha insegnato in fondo, studiare quel periodo e raccontare le storie di questi uomini e di queste donne che hanno fatto una scelta. C'è stato un momento in cui io stavo scrivendo proprio il fronte orientale, la guerra di Russia, insomma, e mentre la stavo scrivendo al telegiornale mandavano le immagini dell'Ucraina, ed erano gli stessi luoghi che io stavo attraversando nel romanzo che stavo scrivendo. Allora, queste cose ti fanno pensare: credevi di scrivere un romanzo storico, invece stai scrivendo un romanzo molto più contemporaneo di quanto immaginassi, insomma. Noi dobbiamo capire la storia per capire chi siamo, perché se perdiamo la memoria continueremo a rifare sempre gli stessi errori.
Scrittore, architetto, autore del libro Quello che noi non siamo, edito da Guanda, vincitore del premio Bagutta 2024. Tra l'altro, questa sera Gianni Biondillo presenterà proprio questo suo libro alla Casa della Memoria di Milano in via Confalonieri 14 alle 18:30. Gianni Biondillo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, come sempre, grazie.